Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è lunedì 15 gennaio 2007. A parlarvi è sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa con un tema davvero centrale, non solo in Italia, e si parla di Digital Divide. 4 anni per azzerare il Digital Divide, quello che dice il ministro per le comunicazioni Paolo Gentiloni su Affari e Finanza della Repubblica. La banda larga è un nuovo servizio universale e il ministro Paolo Gentiloni ne è convinto e ha preso l'impegno di abbattere il Digital Divide entro la fine della legislatura. All'interno vi è un'intervista su questi temi proprio al ministro a cura di Stefano Carli, e Gentiloni spiega di come la banda larga è una delle priorità di questo paese, e il punto di partenza è che ormai la banda larga va considerato come un nuovo servizio universale, come il telefono, come le poste nel secolo scorso. Per questo abbiamo fissato l'obiettivo di dare il 100% di copertura banda larga entro la fine della legislatura, e per questo abbiamo creato il comitato per la banda larga con il ministro dell'innovazione Luigi Nicolais e delle autonomie locali Linda Lazzillotta. Per quanto riguarda un po' di dati, di spalla, pagina 3, vi sono tutta una serie di dati forniti all'osservatorio banda larga, perché si parla dell'88% di copertura della popolazione italiana, che però nasconde un quadro un po' più complesso, soprattutto quando si va a vedere delle differenze per quanto riguarda le aree, tra aree urbane, rurali e periferiche. E infatti la banda larga raggiunge la quasi totalità, il 98% nelle aree urbane, scende all'84% in quelle suburbane e arretra fino ad un modesto 46% nelle aree rurali. Quindi Gentiloni parla anche del WiMAX, per anni al palo in Italia rispetto ad altre nazioni europee, perché c'era una serie di frequenze che erano del Ministero della Difesa e che finalmente sono state concesse anche all'utilizzo. E infatti Gentiloni spiega che c'è un impegno col ministro Parisi, un impegno che ha un effetto immediato, e sono stati sbloccati i primi 2 blocchi di frequenze, ognuno di 35 MHz. Poi libererà progressivamente anche le altre frequenze e vi saranno una serie di regole sugli impianti necessari, nonché il meccanismo di aggiudicazione delle frequenze stesse. Proprio sul WiMAX, che dovrebbe, si spera, partire a breve, quindi consentire la connettività aerea del WiFi in zone urbane, segnalo nella pagina 4 e 5 un'intervista a Carlo Maria Guerci a cura di Giuseppe Turani, è uno dei massimi esperti di telecomunicazione e professore ordinario di economia presso l'Università Statale di Milano. Guerci spiega come la connettività e quindi il superamento del digital divide anche in Italia è uno dei punti centrali, perché non trasforma solo il futuro dei sistemi di telecomunicazione, ma plasmerà gli sviluppi dell'intero apparato produttivo. Sono convinto, continua il professore, che la banda larga apra un futuro non meno importante e pervasivo di quello che per il secolo passato è stato rappresentato lo sviluppo della telefonia, ma con più varietà ancora di contenuti e applicazioni possibili. Per quanto riguarda il WiMAX, il professor Carlo Maria Guerci ha una opinione un po' diversa da altri che hanno salutato lo sblocco delle frequenze WiMAX come una possibile soluzione ai problemi di connettività, perché Guerci pensa che il WiMAX, così come adesso, abbia un ruolo marginale seppur importante, è una questione tecnica, dice, le leggi della fisica sono quelli che sono, la disponibilità dello spettro è quella che è. Su 200 MHz di banda attualmente libera ne sono stati rilasciati 70, 35 MHz downstream e 35 upstream. Insomma, non vado nel tecnico, ma questo permetterebbe di servire con le attuali infrastrutture, relativamente poche persone, e WiMAX andrebbe molto bene per servire aree rurali, distretti, campus, ma non va dove vi è alta e altissima densità, cioè nelle città. Poiché WiMAX lavora in linea di vista, gli edifici fanno ombra, quindi occorrerebbe investire in celle molto piccole e ravvicinate, e sarebbe una questione anche di soldi a questo punto. Proprio rispetto a questo argomento del WiMAX e della sua capacità di servire anche in modo significativo, denso, i territori urbani, parla Novari, Vincenzo Novari, amministratore delegato di 3 Italia. Ovviamente, per quanto riguarda la diffusione della connettività aerea WiMAX, gli operatori della telefonia mobile sono in parte in causa significativa. Con la diffusione di questo tipo di connettività potrebbero andarci a perdere, soprattutto per esempio 3, che ha investito molto sulla connettività mobile, per esempio pensiamo al DVB-H e alla televisione via cellulare. E infatti Vincenzo Novare chiede regole uguali per tutti, soprattutto per quanto riguarda il WiMAX, dicendo che è una rete WiFi aerea e diffusa e di fatto competitiva con quella della telefonia mobile, soprattutto se si pensa appunto a celle molto piccole e ravvicinate ed una rete di 5.000 stazioni radio base comparabile a quella della telefonia mobile, che ne ha 7.000. Insomma, credo che sul tema della connettività mobile si capisce perché il WiMAX è stato per lungo tempo al palo, se ne vedranno delle belle nei prossimi mesi. Ma passiamo ad altro, alla regina di questi giorni, dopo l'annuncio fatto da Steve Jobs al keynote del Macworld di San Francisco, che ha presentato il nuovo iPhone, telefono cellulare, ma anche MP3, ma anche palmare, sul quale si sono scatenati le voglie di acquisto, ma anche varie critiche di vario genere. E sull'argomento segnalo ulteriori 2 approfondimenti, uno di Jaime D'Alessandro su Affari e Finanza, sempre di oggi. E appunto si parla della Apple e dell'iPhone come l'asso nella manica degli annunci per il 2007 della Apple, e proprio su questo si giocherà il successo della casa di Cupertino per questo anno. E anche ieri un'analisi approfondita di Carmine Fotina sul Sole 24 Ore, addirittura un primo piano del quotidiano di Confindustria, che peraltro mette a confronto con altri cellulari simili, per esempio il Nokia N91. E non solo, in taglio basso c'è un articolo di Antonio Dini da San Francisco, che è uno dei pochi che l'iPhone l'ha di fatto provato, per cui racconta quale è l'impressione da user del cellulare delle meraviglie, tra virgolette, e per esempio racconta che, leggo dall'articolo di Antonio Dini, abbiamo potuto provare per breve tempo il cellulare in versione pre-produzione sotto la guardia attenta di 2 top manager dell'azienda californiana, scoprendo così che è proprio l'inedita interfaccia a rendere unico il primo impatto con il telefono. Ricordiamo che l'interfaccia dell'iPhone, della Apple, peraltro un aggeggino che ha in sé quasi 200, se non ricordo male, brevetti dentro, tra cui probabilmente anche quello dell'interfaccia multitouch, quindi la possibilità di interagire direttamente con lo schermo con una tastiera ridotta al minimo, ovvero un solo tasto. E spiega Antonio Dini, la sensibilità dei sensori consente di calibrare il tocco, aggiungendo alla pressione singola, consueta per questo tipo di dispositivi, anche lo sfioramento e l'uso contemporaneo di 2 dita per ingrandire o rimpicciolire ad esempio le fotografie scattate con la fotocamera digitale, o per far comparire e poi scrivere la tastiera virtuale molto precisa. Secondo Antonio Dini, la ricchezza delle funzioni è il vero asso nella manica dell'iPhone, è un vero e proprio prodigio della convergenza, quindi iPod e quindi anche la possibilità di navigare su internet. Una delle critiche forse più fondate, continua Dini nella sua analisi, è il fatto che iPhone, rispetto ad altri smartphone presenti sul mercato, è una macchina chiusa, nel senso che non permette di installare applicazioni di terze parti. Apple ha dichiarato, peraltro in linea con la storia dei prodotti Apple praticamente da sempre, di voler mantenere il completo controllo del suo apparecchio per migliorare l'esperienza dei suoi acquirenti. Nemmeno siamo riusciti a capire cosa in realtà fosse il Web 2.0, di cui molto si continua a parlare anche in questi giorni, che in realtà lo segnalavamo un po' di tempo fa, era uscito fuori anche, arrivato anche sui giornali. Si comincia a parlare di Web 3.0 e il discrimine tra il 2.0 del web sociale partecipato è interrelato tra vari servizi con mashup, come raccontava David Weinberger su Nova di giovedì scorso. Il discrimine, appunto, il passaggio di livello al Web 3.0, secondo alcuni analisti, è il fatto che questo web di nuovissima generazione introdurrà l'uso di dati strutturati. Quindi si parlerà di la rete semantica, e segnalo un articolo nell'inserto Tecnologia e Passione del Corriere Economia di Chiara Sottocorona, che titola appunto "Per il web arriva la fase 3". Ovviamente ancora non si capisce bene quali saranno le tecnologie e i servizi disponibili. Sta di fatto che il problema sembra appunto essere come fare ad etichettare le informazioni e renderle più velocemente e facilmente rintracciabili dalle intenzioni di ricerca di chiunque. Chiudiamo questa rassegna stampa con un velocissimo augurio di compleanno a Repubblica.it, che compie oggi 10 anni, e online infatti dal 1997. Auguri a Repubblica.it, questa era l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata multi-touch e multisensoriale, e l'appuntamento è a domani.